Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buonasera o buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Benvenuti ad Allora di Amadeus, stella della galassia 123 Stream, di molto somigliante ad Alfa Centauri. Galassia che comprende anche quelli che roi, il salotto della morgue, mixtura. Iscrivetevi al gruppo 123 Stream, alla pagina Allora di Amadeus, al canale YouTube Allora di Amadeus. Diventate i nostri followers sul profilo Instagram. Ma parliamo di chi è venuto a visitarci. Avete presente Roma? Paese sera, i sette colli, il vino buono dei castelli, i giornalisti, i poeti, Telecabul, mitraglietta mentana. Tutto questo è per dire che è con noi Mimosa Martini.
Eccomi
Benvenuta. Benvenuta, come va?
benissimo, va molto
Benissimo.
bene. Sono in un momento di grande serenità. Pensa solo questo, che ho festeggiato il Natale, il Capodanno, mi appresto anche la Befana, l'Epifania, tutte le feste per la prima volta da 30 anni.
Pensa un po'.
Quindi
Pensa un po'.
capisci come, infatti, ecco, sono in ambiente di montagna molto serena.
Molto serena. Senti, hai presente, hai visto la nostra sigla? La prima domanda che ti voglio fare è che cosa ti ricordano i treni?
Ma il treno è viaggiare. Il treno è viaggiare, però, a differenza dell'aereo che. Allora, io dico viaggiare e do per scontato, per me viaggiare è stato tutto fin da bambina. Io che non lo nascondo, ho appena compiuto 60 anni, sono 60 anni che vivo con il passaporto sempre pronto e non solo per lavoro, ma proprio perché per me è fondamentale avere l'idea che in qualsiasi momento io prendo senza niente, ma solo con il passaporto prendo e me ne vado. E me ne vado ovunque, quindi questo è come sono sempre stata io. Però io sono poi della generazione che ha preso gli aerei come fossero autobus, quindi prima delle Torri Gemelle, per dire. Ora tralasciamo il momento Covid, che è proprio la paralisi. Quindi prendevo veramente gli cioè io andavo in aeroporto, il primo aereo disponibile, si prende, si va, si scende, si torna anche dalla mattina alla sera. Però è diverso perché in aereo non vedi. L'aereo è veramente il modo più veloce per essere, è un quasi come il teletrasporto di Star Trek, no? Che un po' anche quello è il sogno, il teletrasporto, ti infili lì, puffa. Il treno invece è altro, il treno è proprio viaggiare e quindi avere tutto il tempo non solo di vedere, ma quindi anche di metabolizzare l'idea che si sta viaggiando e l'incontro con altre persone, che magari sono, no? Il passeggero quando c'erano gli scompartimenti che si sedeva, si condividevano ore. Ecco, una cosa che io non ho mai fatto, ma che invece sogno di fare è la Transiberiana, che è veramente, no?
Anch'io,
Il percorso è. Perché
anch'io, anch'io.
in molti posti della Transiberiana ci sono stata, ma puntualmente, no? Cioè, sono stata lì, sono stata in Mongolia, però ecco, fare invece il viaggio con quelli che ti salgono.
Transmongolica più che la Transiberiana.
Sì, però ecco, la Mongolia l'ho fatta, l'ho girata tutta con la tenda, cioè. Però ecco l'idea che ti salgono le persone, ora, per magari non è più così, ma l'idea che ti salgono con le pecore, no? E poi, cioè, insomma, quello è bello, incontrare queste persone.
Quindi tu non sei una turista, sei una viaggiatrice.
Sì, sì, assolutamente. Addirittura fin da ragazzina, cioè io prima con i miei, fin da piccolissima, perché anche loro amavano molto viaggiare, e poi abbiamo fatto delle cose, cioè negli anni 60, quindi ero piccolissima, io, mio fratello, che è più grande di me, e i miei due genitori, si prendeva con la macchina e ci imbarcavamo sul traghetto e andavamo in Tunisia, ma addirittura in Algeria, dove non esisteva il turismo negli anni 60. Non esisteva il turismo, e tra l'altro, essendo indipendente da pochi anni, odiavano gli stranieri, e cioè io ho un episodio, i miei naturalmente, cioè andiamo ad Algeri, che bello, la battaglia di Algeri, gli eroici algerini che hanno combattuto. Quindi papà vestito col jeans e una camicia e la macchina fotografica, mamma anche lei, no, modernissima, jeans e camicia, mio fratello ragazzino, io che diventavo negra, col sole proprio divento scurissima, avevo capelli allora lunghi con due treccione nere, e a me mi hanno sempre preso per araba dovunque, anche a Roma, cioè la ragazzina mi fermavano gli arabi in arabo, mi chiedevano le indicazioni, no? Quindi immagina, avventurati nella casba di Algeri, deserto, casba deserta, ma era evidente che dietro agli scuri ci spiavano tutti. In questa casba deserta con i miei, che bello, che bello, che ervighiamo per i vicoli. A un certo punto spuntano due uomini, io me li ricordo benissimo, con i baffoni, e uno, sicuramente uno aveva un giubbotto, nonostante fosse agosto, di pelle, ci vengono incontro, e come ci si parano davanti, si fermano, e uno di questi, quello con il giubbotto, comincia a prendermi a ceffoni. Io ero bambina piccola. Immagina la scena. Allora, io che sono bilingue col francese, evidentemente, allora probabilmente devo aver detto qualcosa, forse in italiano, ma anche i miei, qualcosa tipo che succede, in italiano. Quindi questi hanno capito che forse c'era un errore, e sono loro scappati in un senso e noi in un altro, tutti di corsa. Però io ricordo, perché mi avevano preso per una piccola algerina che accompagnava lo straniero, tra l'altro nella casba. E lì allora mi hanno detto, forse meglio, vabbè, giriamo Algeri, e poi ce ne siamo andati con la macchina, un vecchio 1500 Fiat, con la macchina lungo tutta la costa algerina. Ti dico, abbiamo trovato un albergo che era un ex casinò, dove c'erano solo i dipendenti dell'ENI, gli operai che lavoravano per l'ENI, perché c'era un giacimento gestito dall'ENI, c'erano solo loro e noi, quindi che abbiamo veramente fatto amici. Ecco, quindi io ho iniziato così, immagina, con i miei. E io sì, sono una viaggiatrice, ecco, vedi, un gatto che passa, sono una viaggiatrice decisamente. E ho viaggiato poi da adolescente, da giovanissima, col sacco a pelo, dormendo anche per terra, senza soldi, senza guide turistiche.
Anch'io.
Ma sai che ho viaggiato tanto facendo l'inverso, cioè prima viaggiavo, poi quando sei studente che hai tempo, cioè stavo fuori un mese, 40 giorni, e la guida me la compravo dopo, al ritorno, e allora lì rileggevo di tutto di quello che avevo
fatto. Era lo spirito degli Interrailers. Sì. Senti, invece un'altra domanda che mi interessa. Qual è il confine fra un poeta e un giornalista?
Ma dipende. Ci sono i giornalisti che sono anche poeti, e così come ci sono le penne, no? In genere le penne nel giornalismo, sì, sono quelli che riescono a infilare poesia nei pezzi. Perché? Perché hanno questa capacità di scrittura che permette di dare questi tocchi poetici o di colore, dare quel qualcosa in più attraverso la parola, perché appunto il giornalismo non è letteratura, ma certamente io dico sempre fare il giornalista vuol dire raccontare, devi saper raccontare, perché attraverso quella che è la tua cronaca devono passare tante cose, devono passare anche le emozioni. Il tutto però tenendosi rigorosamente a certe regole. E ci sono le penne, questo però non è che solo le penne sono giornalisti, è come in televisione, per esempio, no? Io ho lavorato per 34-35 anni in televisione, in televisione ci sono quelli che non li vedi mai, ci sono quelli addirittura che non li vedi e non li senti mai, eppure anche loro fanno parte della squadra, cioè senza questi...
Senza di loro non si va avanti.
Non si farebbe poi, no? La televisione. E quindi diciamo che il 90% non li vedi e non li senti, poi ci sono i volti. Però è chiaro che chi è una penna, ha una marcia in più. Ha una marcia in più, questo non c'è dubbio. Ancora adesso, no? Si ricordano anche i grandi cronisti, per esempio, di calcio, quelli che si occupavano solo di calcio, ma che erano delle tali penne che andavano al di là del solo calcio, che ti raccontavano un mondo. Ecco, sì, quindi il confine, quando sei una penna, ci devi mettere un po' di poesia anche nella tua fredda cronaca.
Senti, a proposito di poesia, ci descrivi l'atmosfera delle radio private degli anni Ottanta? Perché se quella non è poesia...
Divertente. Allora, io ti parlo delle radio private della fine degli anni 70. Io 17enne e 18enne, quindi eravamo proprio nel 78-79, Roma pullulava di radio, le radio libere. E la cosa divertentissima è che c'erano queste piccole radio ti facevano lavorare naturalmente gratis, ma che ti davano lo spazio, per esempio, un turno di notte, perché è chiaro che ti davano uno spazio dalla sera fino a notte fonda, liberamente, cioè tu glielo dovevi occupare, quindi ti mettevi lì e parlavi e raccontavi. Io passavo quindi queste serate nottate raccontando l'ultimo film che avevo visto, l'episodio della cosa che era successa, e c'era questi grandi spazi assolutamente di totale libertà, perché erano spazi che fino a quel punto non esistevano proprio, spazi da riempire e riempire di quello che allora non c'era, che erano anche le chiacchiere. Allora non esistevano i social, non esistevano questi spazi. La radio era questo, e quindi si poteva inventare di tutto.
Era un podcast, ma un podcast è davvero l'erede della radio?
Sì, sì, decisamente. La radio un tempo era veramente... Sì, era quello che sono adesso i social. La radio ti portavi la radiolina dappertutto. Io avevo mio padre che girava la mattina, si svegliava e con la radio andava in giro per casa, si andava a lavare i denti, si andava a fare il caffè portandosi dietro. E la radio questo era, e poi soprattutto era che ti sceglievi il tuo canale, poi certo con le radio appunto private ancora di più, le radio ti sceglievi il tuo canale, e se a un certo punto non diceva una cosa che era, cambiavi, cioè ti andavi a cercare la stazione, la trasmissione che ti teneva compagnia, che sì, decisamente sì.
Un attimo. Volete tenervi aggiornati sul mondo di Allora di Amadeus? Cliccate su www.alloradiamadeus.it. Senti, chi era Sandro Curzi? Io ce lo siamo detti in privato, l'ho visto una volta in vita mia e abbiamo parlato di calcio.
Sì, certo. No, ma con Sandro potevi parlare di tutto, ma anche come direttore era un direttore che parlava di tutto, ci parlavi di tutto e poi soprattutto lui voleva fare tutto. Era, io dico appunto, alla Romano era un personaggione. Lui però è chiaro che Curzi è legato a un'epoca della RAI straordinaria. Da un lato, sì, la RAI lottizzata, ma per carità, la RAI insomma è sempre stata, poi la lottizzazione si è modificata, trasformata, è altro, ma è sempre la stessa cosa, c'è sempre una cosa che tiene ingabbiato comunque, no? Ma era la RAI di questa RAI 3 e TG3 come costola della diciamo dell'invenzione della creatività. Quello furono gli anni della RAI 3, delle trasmissioni sperimentali, ma che poi sono diventate delle trasmissioni cult, no? Chi l'ha visto c'è ancora, per dire.
C'è Blob.
Come Blob, cioè delle cose che hanno fatto e tuttora fanno la storia della televisione, non solo italiana. Cioè adesso i format che adesso si fanno, che poi si vendono in tutto il mondo, no? È un business, ma sono ridicoli di fronte, soprattutto perché dobbiamo tenere conto dell'epoca in cui tutto questo è stato inventato e sperimentato. Quindi questa era la Rai 3 e il TG3 si inseriva in questo contesto, quindi era un piccolo telegiornale, teniamo conto che aveva solo l'edizione delle 19, quindi era un piccolo telegiornale. 70 persone, cioè 70 giornalisti in tutto, che quindi facevano sì, che però lavoravano tantissimo per questo prodotto che doveva costare pochissimo, perché naturalmente era la telegiornale che aveva meno budget di tutti, e però era divertente perché c'era Curzi che arrivava la mattina, ecco, era un direttore anche lui che ci stava dalla mattina fino alla, ci stava sempre perché la redazione era casa, e lui arrivava e cominciava a dire: allora oggi dimo famo creavamo, no, questo mi sono ben venuta un'idea, famo questo oggi. E allora c'era, mi ricordo anche, non so, il suo vice direttore Moretti che gli correva dietro, i capi direttori facevano: ma Sandro, ma non abbiamo i soldi per farlo, ma non ci abbiamo le persone per... Vabbè, ma che ce vo', dai, tu oltre a fare questo, vai lì, fai dimo, fa. Ecco, era così. Naturalmente poi tutto non si poteva realizzare, però c'era tutto questo entusiasmo. Poi prometteva a tutti, lui aveva questa grande capacità di dire: sì, interpreto, o famo, ti piace questo, o famo, poi naturalmente non famo, però era così.
Senti, sei stata inviata nella prima guerra del Golfo, giusto?
No, allora la prima guerra del Golfo ero al TG3 e io di fatto facevo due cose. Coordinavo tutti gli inviati, cioè dovevo, allora li chiamavi al telefono, quindi significava in alcuni casi anche tenerli su di morale perché magari stavano, cioè insomma, allora voleva dire, allora nel senso che poi mi ci sono trovata io in quelle situazioni, però forse era un po' una novità stare con la maschera antigas sempre chiusi, insomma, e quindi tenere sul morale, dire: sì, no, ma guarda che Sandro ci tiene tanto a te, eh? Poi magari Sandro dice: no, quello dice che vuole tornare. Che cazzo è? Dice: no, guarda, Sandro ha detto tranquillo. Ecco, un po' fare quello, ma soprattutto c'era un'altra cosa. Tanto è vero che quando scoppiò il famoso 17 di gennaio, io ero di turno di notte in redazione, perché bisognava fare, quella era una guerra notturna, è stata, ma allo scadere dell'ultimatum ero solo io e il caporedattore degli esteri che si era addormentato coi piedi sulla scrivania, e io fissa, la reazione vuota, fissa davanti alla CNN, che era l'unica cosa che ci teneva in contatto con Baghdad. E quindi cominciai a vedere ste luci verdi, no? Sembrava il giochino gli Space Invaders, i bombardamenti con gli infrarossi. E ecco, vedi, traccianti, e mi ricordo, era Claudio Accardi, che non c'è più, è morto qualche anno fa, e gli dice, Claudio, sveglia! E lì comincia a svegliare, cioè a telefonare a tutti, dal direttore all'ultimo tecnico, boom, tutti. E io quindi da lì facevo sempre tutti i turni di notte, cioè entravo alle 4 di pomeriggio e andavo via alle 8, alle 9 di mattina. Infatti lì furono inaugurate anche con la guerra del Golfo l'edizione della mattina, l'edizione poi delle 14. E perché? Perché io sapevo le lingue ed era fondamentale quindi seguire la CNN in diretta e poter quindi capire cosa dicessero e quali erano le notizie, e tutte le agenzie straniere, dalla France Press alla Reuters, alla Associated Press, perché quelle erano le uniche vere fonti.
Senti, ti voglio fare una domanda di altro genere. È una domanda che ho posto anche ad altri giornalisti, più o meno nostri coetanei. Come sono cambiati i politici italiani negli ultimi 40 anni?
Sono cambiati enormemente. Ora, sono cambiati in tutto il mondo.
La risposta unanime, indipendentemente dalla collocazione politica dei tuoi colleghi, è sono peggiorati.
Sì, cioè il problema è che non allora, un tempo... Cioè, i politici ci sono sempre stati, ma esisteva la politica. Esisteva la politica che veniva prima, giusta, sbagliata, bella o schifosa che fosse, c'era la politica e sotto c'erano i politici che dovevano fare la politica. Adesso non c'è più la politica, ci sono solo i politici, che sono tutti degli individui. Che coltivano loro stessi, punto. Coltivano loro stessi, la loro immagine, la loro carriera. Quindi la politica è in funzione della loro immagine, della loro carriera. Quindi è una trasformazione radicale. Infatti non ci sono più i partiti di una volta con... belli, brutti, cattivi, con la disciplina comunque, perché anche nei partiti peggiori, cioè, c'era una disciplina di partiti comunque, non esiste più, perché non possono esistere. Se ognuno, narcisista, deve dire tutti i giorni la sua, metterci la faccia bella, anche ritoccare, e che dove la politica non può esistere.
Senti, un attimo. Su qualunque piattaforma, in qualunque ora del dia e della notte, i nostri podcast. Senti, da prof a prof, come fare il prof? La prof.
Allora, a me piace molto, nel senso che è una cosa, cioè, che non avrei mai pensato, non ho mai pensato, no? Sai, anche da ragazzina io volevo fare la giornalista e volevo andare in giro per il mondo. Questo era il mio sogno, quindi poi fino a che non ci sono, è stato difficilissimo, ed è stato difficilissimo anche rimanerci, tanto che poi non so se lo vorrei dire, ma in qualche modo mi sono espulsa e ne sono stata espulsa, ma insomma, perché è veramente difficile. Ma fino a quando io non sono riuscita con il giornalismo, cioè a farne davvero un lavoro che mi desse... Da vivere e pagarmi il mutuo, facevo altre cose, quindi sì, davo ripetizioni, facevo la traduttrice, l'interprete, però non ho mai pensato, no, di fare l'insegnante. La verità è che è una cosa che evidentemente invece mi riesce bene e mi piace tanto fare. Perché? perché a me piace molto trasmettere quello che io so. Quindi sono anche un insegnante, forse sono molto diretta, infatti tutti io insegno giornalismo e tutti i miei studenti, oramai da 20 anni, i miei studenti insomma, tendenzialmente mi amano molto, anche perché io sono molto diretta, cioè ti dico subito, guarda, se tu la pensi meglio che lasci stare, però sono anche una che dopo averti detto tutti i lati negativi, dice ok, allora adesso che abbiamo parlato delle cose bruttissime, adesso siamo qui e invece cominciamo a sognare insieme, lavoriamo per poter sognare, perché io credo che soprattutto poi come è diventato il mondo del lavoro adesso, lo si può affrontare e vivere solo per passione, solo se si coltiva una passione, perché solo se la tua è una passione lotti e lotti contro ostacoli orrendi, contro anche gente orrenda, altrimenti se non lo fai per passione, ma chi te lo fa? Cioè lasci subito. Quindi io dico ai ragazzi di questi tempi, sì, è giusto studiare, scegliere, calcolando dove potrai trovare di più lavoro, ma deve essere anche, ci deve essere una passione, un sogno da inseguire, perché sennò è quasi impossibile reggere. Cioè adesso gli ambienti, io dico tutti le professioni, sì. Tutti gli ambienti di lavoro sono orrendi. Quindi devi avere la passione e il sogno.
Senti, ci vuoi raccontare, nella tua vita hai fatto un passaggio da Telekabul, come la chiamavano, a quella che io chiamavo Teledrive-in.
Allora, sì, era Teledrive-in, però
la chiamavo così. Sì, sì, sì.
Allora, non so se tu l'hai visto, c'è questo spettacolo, secondo me geniale, assolutamente straordinario, del primo canale russo, che ogni anno a Capodanno fanno Ciao 2001, Ciao 2020, Ciao 2021, Ciao 2020, tutto in italiano.
Geniale.
Ed è assolutamente, sono di una bravura, io li amo, e fanno il drive-inone. Perché loro sono cresciuti con quel
mi sembra di rivedere facce tipo Vastano, tipo...
Sì. Ma loro c'era quelle capigliature, le spalle, allora Teledrive-in, quello che ti dico adesso, poi lo posso dire, io ho lavorato per quindi 30 anni, quasi 30 anni a distanza di pochissimi mesi, dicendo, ma tu, ma Canale 5, no, il TG5, perché intanto c'è stato per tanti anni una vera differenza, perché intanto teniamo conto una cosa che sanno gli addetti ai lavori, ma la gente non sa, è che una testata giornalistica è inserita in una rete, ma è indipendente dalla rete, cioè il suo direttore... No, non è il direttore di rete, è un prodotto chiuso.
Me ne sono accorto con le rotizzazioni RAI.
Gestione indipendente dalla rete. Quindi certo, il TG5 nasce da zero, da zero. Cioè, io posso raccontare un episodio. I primi 2 anni sono stati una cosa... C'erano delle situazioni anche esilaranti. Soprattutto per chi come me e come il direttore, i vice direttori venivano dalla RAI, cioè un posto dove la cultura dell'informazione, al di là dei giudizi, era ben radicata, no? Ben radicata e applicata. La gerarchia, cioè c'è un direttore, no? Che decide tutto, vita, morte, miracoli su tutti, anche su quello che è l'apparato dell'organizzazione. Invece a Mediaset, quindi era Fininvest Mediaset, era diverso, e cioè chi teneva i cordoni della borsa non erano dei giornalisti. La segreteria di redazione, che normalmente in un giornale, in un telegiornale, è tenuta da giornalisti, il capo della segreteria di redazione è un giornalista, quindi caporedattore, caposervizio, lì no, era assolutamente separato. Cioè, chi teneva il potere sull'organizzazione tecnica, sulla segreteria e sulla produzione, cioè chi dà i soldi e chi finanzia, erano legati non alla testata, ma all'azienda. Questo faceva sì che c'era un'organizzazione tecnica ottima, devo dire ottima, con tutta una serie di separazioni, al di là delle scatole cinesi, delle diverse società. Cioè, il montatore e l'operatore appartenevano a una società diversa dell'organizzazione giornalistica. Quindi, questo per spiegarti, se tu dicevi bisogna fare, è stato ucciso Pinco Pallo, ok, bisogna mandare un giornalista con una troupe, mentre in Rai la troupe è, e il giornalista fanno parte della testata, quindi sono sotto un solo centro di costo, quindi lì no, lì l'operatore con la troupe si paga perché appartiene a un'altra società, sì, dello stesso gruppo, ma è un'altra società.
Capito.
Per cui, no, questo, ho fatto questa lunga premessa per spiegarti che appunto succedeva che in riunione, no, col direttore, poi si facevano tutte queste riunioni, sempre tutti i responsabili di settore, con direttore, vice direttore, capi della produzione, direttore diceva, ok, allora, morto, ammazzato, Pinco Pallo, presto, mandiamo subito una troupe col giornalista, subito. E c'era il produttore, cioè quello che doveva organizzare e pensare ai costi, che faceva, però questo ci costa. E il direttore diceva, certo, però cioè bisogna proprio farlo. E dice, sì, qua c'è uno incaprettato, non è una roba da niente, certo. E cioè, ma noi dobbiamo proprio darla questa notizia, perché ci costa. Ecco, questo per chi viene da una cultura dell'informazione, cioè fa un telegiornale, chi ti dice ma bisogna proprio darla questa notizia, perché magari risparmiamo se non la diamo, è una cosa pazzesca. Ma all'inizio avevi a che fare con questo. Quindi è stata un'avventura. E quello che voglio dire è che in quel periodo nasceva il TG5, una grande avventura che poteva anche spegnersi dopo 3 mesi, perché se non avesse funzionato, lì poi funziona così, cioè costa troppo, non va. Invece andò, per tutta una serie di circostanze, andò benissimo, cioè batteva il TG1.
Sì,
cioè, costantemente TG1, non avendo ma neanche un decimo dei mezzi, ebbene, contemporaneamente nasceva e andava in onda sullo stesso canale, non è la RAI, cioè il Festival delle Lolite di Boncompagni.
Sì.
Ed era, allora, e noi che avevamo allora la redazione giù a Viale Aventino e lo studio su, quindi bisognava andare a fare sta strada e sta salita per andare in studio, lo studio accanto era quello di Non è la RAI, che aveva tutte ste ragazzine, in minigonna, cose. Aveva una piscina, lo studio 1 aveva una piscina dentro lo studio, e noi andavamo allora con le cassette, le ceste con le cassette in studio, con l'ansia, e fuori c'erano le folle di uomini, ragazzini, adolescenti, giovani, che urlavano e si strappavano i capelli per queste ragazzine, aspettando quando uscivano tutte con l'autista, con gli autisti, con le Mercedes. E cioè, queste erano delle dive. Noi che ci facevamo un mazzo così, li guardavamo e dire, ma che strano mondo questo, che strano mondo di giullari, no? Noi serissimi, però era sulla stessa rete. Però per dirti come veramente era separato.
Senti, io sono un fan delle maratone di Mentana. No? Ma le faceva anche allora le maratone?
Ma certo che le faceva. Guarda, la prima maratona La prima maratona è stata l'elezione di Clinton nel novembre del 92.
Vero.
Facemmo la maratona e...
È proprio fissato sulle, con le maratone.
Sì, no, ma perché lui è un animale da diretta. Cioè, io lo sa, lui, gliel'ho detto anche in un'occasione pubblica quando fu licenziato, e io e lui non eravamo in buoni rapporti per fatti nostri, per cose successe quando io ero a Baghdad. Però questo non significa che io non lo stimi professionalmente, è straordinario, e quindi mi presentai in un'occasione pubblica apposta, lui si spaventò e invece io mi alzai per parlare e gli dissi che era bravissimo e che non era stato giusto licenziarlo e che io non solo aspettavo di rivederlo in diretta, ma che io volevo di nuovo andare in diretta con lui, perché fare le dirette con lui è fantastico, è entusiasmante, è divertente, è una sfida, è la vera diretta, cioè è con lui si gioca il mestiere della televisione davvero, che è divertente perché è complicato, perché devi saper fare tante cose contemporaneamente. Quindi lui è un animale da diretta straordinario, c'ha i tempi televisivi. E quindi, no, perché quell'elezione facevamo tutta la notte fino al giorno dopo. E ci fu un particolare divertente, e cioè che quella notte e la mattina, anzi la mattina proprio di quella notte all'alba, è nata la sua seconda figlia. Quindi mentre lui faceva la maratona aveva i primissimi cellulari, i primissimi, aperto con la mamma di sua figlia con in travaglio così, e quindi mentre lui faceva, allora vediamo, colleghiamoci, facciamo ora, ok, adesso un attimo di pubblicità. Sì, allora come va, come stai? Seguiva tutto il parto in diretta nei momenti di stacco durante i servizi, mandava il servizio, no? Benissimo, allora abbiamo sentito. Ecco, quindi questa capacità di tenere, di essere in diretta su più fronti, lì veramente noi che stavamo lì in studio con lui a fare i servizi, a passare le notizie, ecco. Cioè l'abbiamo vissuto, oddio, questo è veramente in diretta il numero uno. Non è che gli vuoi dire?
Un attimo. Scaricate nell'oscurità i podcast di Allora di Amadeus. Amateli. Senti, qualcuno dice che il giornalista è servo di un padrone. È vero?
Per carità. Per carità, no, il giornalista non è un soldato. Il giornalista non è un soldato. Infatti fare il giornalista mica è una cosa semplice, in verità. Cioè, il giornalista è uno che dice no. È uno che dice no sapendo che poi ci saranno delle conseguenze, ma si batte. È uno che dice no oppure cerca di convincere perché è buona la sua idea, perché bisogna fare così. Poi è chiaro che va incontro a tutte le conseguenze, ma se no va a fare un altro lavoro. Se vuole fare l'impiegato, cioè tranquillo, stipendio, sabato e la domenica, Natale, Capodanno, Ferragosto, ma insomma ci sono tanti altri lavori che tu, finito l'orario, stacchi e non ti importa. Il giornalista non stacca mai 24 ore su 24, tu, anche se hai finito il turno in redazione, perché al telegiornale si lavora a turni, si fanno i turni di notte, i turni di alba, perché c'è una copertura quasi, il TG5 aveva una copertura di 20, da parte dei giornalisti di 22 ore su 24, pur non essendo una all news. E tu, insomma, torni a casa oppure prendi la macchina e ti accendi la radio, senti che cosa sta succedendo, torni a casa e se io prima di andare, ma io ancora adesso, prima di andare a letto guardo le ultime notizie. La prima cosa che faccio quando mi sveglio è guardo le notizie, perché uno non è che fa il giornalista?
Uno è giornalista.
Allora, il giornalista, certo che non ha padroni se non se stesso. Lavorare per un giornale, lavorare in un giornale e per, diciamo, un editore, parte che, ecco, il problema è che il giornalista è il direttore che ha a che fare con l'editore e il direttore deve essere il garante della sua redazione, no? Questo era così, cioè il direttore era il padre padrone, ma quindi padre padrone della redazione. E tutti i conflitti che aveva con l'editore passavano su di lui, sul suo corpo, non sul corpo della redazione. Cosa è successo? È successo che è cambiata anche la cultura, è cambiato la cultura e, diciamolo, il contratto di lavoro nazionale ha permesso di togliere, cioè di lasciare il potere del direttore assoluto sui giornalisti suoi, ma di allargare le maglie. Quindi di fatto il direttore non è più il padre padrone della redazione, è un dirigente dell'azienda editoriale. Lo diventa il direttore, lo diventano i vice direttori, sono dirigenti aziendali. E quindi è chiaro che cambiano tutti i rapporti, ma questa è stata una cosa drammatica. Io, scusa, ma siccome per anni sono andata denunciando questo e dicendo ma no, ma questo trasformerà tutto, ma questo lascia, purtroppo è successo questo. Detto questo, no, un giornalista non è un soldato, un giornalista è una persona libera che si assume le responsabilità di quello che fa e anche di dire no e quindi di venire punito. Dopodiché il problema qual è? È che adesso lo fa, viene punito e rimane solo, isolato. Un tempo aveva invece la solidarietà, no? Cioè gli altri che dicevano cavolo no, perché poi succederà a me, e quindi dicono, adesso no, sei solo, abbandonato a te stesso, isolato. E anche, sì, magari in segreto dicono tanta solidarietà, però non fanno sapere che t'hanno chiamato, perché sennò possono avere cose terribili.
È così in qualunque ambiente di lavoro.
Sì.
Sì. La dirigenzialità ha portato a questo.
Eh sì.
Senti, mi riferisco anche alle tue recenti vicende. Perché le strade divergono?
Beh, intanto mi pare che già dalle cose che ho detto si capisce, cioè io come sono, quella che è la mia mentalità, io sono un po' rigorosa, cioè, ecco, per esempio, ieri rileggevo questa frase bella, ma che è quello che io dico. E cioè che diceva Giuseppe Fava, perché ricorreva, no, l'anniversario del suo assassinio da parte di Cosa Nostra, giornalista siciliano straordinario che ha fondato, no, i siciliani, il giornale, e che è stato assassinato da Cosa Nostra. Ecco, lui diceva, per me esiste il giornalismo etico, che è basilare per la forza democratica di una società. Cioè il giornalismo, l'etica giornalistica è tutto lì. Se tu cancelli quella, appunto, poi l'informazione che è solo una manipolazione di quello, di quell'altro, cioè non esiste più. E io sono di quella generazione e io credo in quello. Quindi è chiaro che la trasformazione del giornalismo, dell'ambiente in cui mi sono trovata, ha fatto sì che non mi trovassi più bene. Non mi trovavo più bene io, certo, che continuavo a lottare, che continuavo a fare certi discorsi e quindi a oppormi, a dire no, ma questo è uno schifo, ma questo è brutto, questo non si fa. Quando tutto attorno invece, ma che te frega, come che te frega? Ma come lascia correre? Invece io continuavo sempre mossa da passione, No, io continuo a avere il fuoco sacro, che molti mi dicono, ma come tu, ancora? Sì, io ancora, pensa che idealista che sono. E poi è chiaro che una così non era amata, non era amata, e quindi a un certo punto mi hanno boicottata in tutti i modi, e però io... perché ogni volta che mi buttavano giù io dico sempre sono quella, cioè Giovanna Botteri che io ho conosciuto, siamo conosciute quando lei arrivò al TG3, perché lei arrivò ne ho assunta al TG3, e fu messa in cronaca, poi scoppiò la prima guerra del Golfo e quindi dalla cronaca faceva gli esteri, quindi ci siamo conosciute allora e poi dopo ci siamo incrociate, incontrate sempre. E lei sempre mi diceva, cioè, noi due siamo le due nerd del giornale della televisione italiana, siamo quelle che qualsiasi cosa continuiamo, le due nerd che se ne fregano e continuano a andare avanti. Ecco, io ho fatto così ogni volta che mi schiacciavano, io piano piano e tornavo su. Volevo dirlo perché ero brava, perché portavo sempre il prodotto a casa, perché comunque facevo delle cose che nessun altro avrebbe fatto, perché io ero in grado di partire e di starti fuori 4 mesi senza saltare un giorno, una diretta, uno speciale, senza dire niente, senza lamentarsi, e facendo sempre tutto al top. E quindi è chiaro che una così, giustamente, la usi, la sfrutti. Il problema è che però poi la schiacci. E tanto che a un certo punto mi hanno proprio, con una mail, senza avvisarmi, mandato via, cambiato il contratto e mandato via dal telegiornale che io avevo fondato. Tutto in modo del tutto, diciamo, illegittimo, illegale. Però si fa. E da lì è iniziata un'altra battaglia, in cui appunto ho cercato di lottare in tutti i modi, anche da un punto di vista giudiziario, cioè tribunale, e sono stati anni durissimi fino a quando ho valutato e ho deciso di andarmene, di mollare tutto.
Certo. Ti pongo l'ultima questione. Il futuro del giornalismo e chi è e chi sarà domani il giornalista?
Oh beh, il futuro, allora noi siamo tuttora con una rivoluzione in atto, una rivoluzione radicale in atto, perché portata intanto dalla tecnologia, dai mezzi, dai nuovi mezzi tecnologici che hanno trasformato radicalmente l'informazione, l'hanno resa estremamente veloce, l'hanno resa, soprattutto hanno reso molto diverso il lavoro dell'inviato. Allora, i mezzi tecnologici combinati, come si dice, il combinato disposto tra la tecnologia e il problema economico-finanziario, perché fare informazione televisiva fatta bene costa enormemente, comunque costava enormemente prima, ma anche adesso che alcuni costi sono abbassati, se la vuoi fare bene ti costa. E quindi questo combinato disposto fa sì che adesso si esiga da un giornalista tantissima produzione, una produzione veloce, e quindi a scapito della qualità, dell'approfondimento, la velocità spesso si mangia tante cose, si dice che si mangia tanti dettagli, che spesso però i dettagli sono fondamentali. Questo fa il paio anche con il fatto che le nuove generazioni non sanno assolutamente scrivere, scrivono senza verbi, per esempio, senza verbi, senza articoli. Uno dice,
guarda, no, rido perché
sì, no, appunto te lo dico perché tu io spesso, no, poi cercano di leggerlo e è chiaro che gli viene tutto slogano tipo attentato, e io dico, se tu aggiungi un verbo o all'inizio un articolo, vedrai che già anche la tua voce modula in modo diverso. Però non lo sanno fare, non sanno inventare, non sanno usare la fantasia, non sanno sognare, è terribile. Però perché sono anche educati così, e cioè loro vedono un'informazione, per dire, fatta in questo modo, scritta in questo modo, perché non leggono i giornali di carta stampata, dove ancora ci sono giornalisti vecchi o cresciuti con i vecchi che quindi scrivono. E questo vuol dire che però ancora non sappiamo come diventerà. Sappiamo com'è attualmente, appunto, molto veloce, di scarsa qualità, e cioè di fatto un bombardamento di informazioni, ma i contenuti poi sono, se vai a vedere, sono pochi. Cioè la conoscenza che ti viene trasmessa in verità è poca. Hai l'impressione, perché sei bombardato. Sei bombardato 24 ore su 24, trovi tutto. Però tu pensa a questa trasformazione. Ti dico solo una cosa. I social. Allora, i social, che sono il male assoluto, il bene assoluto. I social a me mi hanno consentito delle cose straordinarie. Quindi... Però ecco, io seguo molto Twitter, che è un po' il social dei giornalisti. Perché? Perché da anni oramai, da anni, da tanti anni, Twitter non c'è dubbio che batte le agenzie di stampa. È chiaro che devi sapere chi seguire, cosa seguire, devi anche essere in grado di non cadere in alcuni tranelli, però le notizie escono prima lì che sulle agenzie di stampa. Esce la notizia, ti escono le immagini, escono prima lì. Quindi Twitter è fondamentale per un giornalista, imparare a usare Twitter. E poi, no, io no, non voglio prenderti altro tempo, però ecco, dico questo. Ti sollevo un altro problema, che però anche questo, e sono tanti anni, perché io per esempio andai al Festival del Giornalismo di Perugia in un panel in cui discutevamo con il responsabile Reuters e quello della Associated Press, quindi parliamo, no, di quelli ad alto livello, perché la fondazione Reuters aveva fatto uno studio, era il 2010, e aveva fatto uno studio su la figura dell'inviato. Resisterà, servirà ancora, oppure prevalentemente si utilizzeranno i cosiddetti citizen journalists, cioè coloro che stanno sul posto, che fanno altro, ma che grazie al cellulare, grazie allo smartphone, fanno le riprese e inviano le immagini, e insieme alle immagini anche un racconto. E quindi già se ne dibatteva molto allora. Io sono tra quelli che dice: ma no, non esiste. Cioè l'inviato serve, e come? Però noticina, la figura del giornalista inviato è stata cancellata dal contratto nazionale di giornalismo, non esiste più, pensa, no? Quindi capisci da una parte chi preme per arrivare a una figura impiegatizia. La figura impiegatizia, quindi io ti vado allo stipendio, quindi tu fai quello che ti dico io, e le difese che sono crollate, cioè sono poche ancora le difese prima di arrivare a quello scenario, pochissime. Solo che io lo dicevo 30 anni fa, 25 anni fa, lo dicevo anche in seno al sindacato, però naturalmente ero una giovane donna. Questa giovane donna, e poi che fa televisione, ma figurati.
Mosa, grazie tanto, sei stata gentile, e spero che le nostre strade abbiano l'occasione di incrociarsi di nuovo.
Ma guarda, io che in questo mio nuovo stato di serenità, in cui mi reinvento e lo dico, cerco lavoro, perché per campare devo guadagnare, però sono in uno stato di grande serenità, ti dico che sono stata felicissima di partecipare a questa tua trasmissione, e tieni conto che io qualunque cosa sono qui, io sono anche una, vedi come, io sono una narratrice, racconto,
vero.
Sono ricca di episodi da narrare di tutti i generi, anche divertentissimi, quindi eccomi qua.
Grazie.
Grazie a te. E ciao a tutti.
Ciao.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.